penso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha.
Il tesoro nel campo. Spunti e riflessioni alla ricerca del senso della vita. A cura di Luca Marinoni.
Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana cerchiamo di scoprire oppure di analizzare in vostra compagnia alcune proposte che possono aiutarci a vedere più da vicino quello che noi abbiamo voluto definire il senso della vita. Sicuramente la passione è un treno fondamentale per guidare la nostra esistenza e noi in questo caso ci vogliamo far aiutare da Elena Ungari, scrittrice che già abbiamo avuto occasione di avere nostra grandissima ospite, che oggi torna ai nostri microfoni. Pronto?
Ci sono presente.
Innanzitutto grazie per essere tornata qui con noi, perché oggi abbiamo una notizia molto interessante e significativa da raccontare, perché Elena Ungari ci presenta un'altra sua opera dal titolo Il sole beffardo. Quindi innanzitutto possiamo dire che il percorso da scrittrice è sempre più importante, sempre più appassionante, usando le parole del nostro inizio.
Sicuramente, innanzitutto devo anch'io ringraziare voi per avermi ospitato in questa trasmissione, che io ho già avuto modo di conoscere 2 anni fa con la presentazione del mio primo libro di narrativa All'ombra dell'oleandro rosa. Oggi ci troviamo qui per dialogare, per parlare della mia seconda fatica editoriale, come si usa dire, Il sole beffardo, un altro testo di narrativa che non costituisce un seguito al primo libro, ma è qualcosa di nuovo, è una cosa completamente diversa. L'unica cosa, diciamo così, che può accomunare, o una delle poche cose che può accomunare entrambi i libri, è appunto, come si diceva nella sigla, trovare, nella canzone di Vasco Rossi, trovare un senso a questa vita. E direi che questo è diciamo il messaggio o il crocevia più importante che regge, che fa da architrave alla struttura del mio secondo libro: trovare un senso all'esistenza.
Perfetto, questo è quello che ovviamente ha anche guidato questa nostra puntata. Tra l'altro anticipo fin d'ora, come è nostra consuetudine, non vogliamo naturalmente togliere il piacere della lettura a chi invitiamo ad andare a comprare naturalmente questo libro, però insieme vorremmo cercare un po' di perlomeno spiegare, raccontare chi si appresta a leggere Il sole beffardo cosa potrà trovare. Innanzitutto io direi l'argomento e poi un po' così il senso che ha spinto a scrivere quest'opera.
Allora, l'argomento è presso detto, è la storia di una donna, o forse sarebbe meglio dire di una madre. Lascio l'interrogativo aperto, di una donna madre inglese, londinese, che abita a Londra in un quartiere esclusivo, Belgravia, quartiere popolato da abitazioni vittoriane di un colore candido o di mattoni rossi a vista, una via che ospita molte ambasciate e hotel eleganti e altrettanto esclusivi. E questa signora vive nella sua grande e bella casa insieme alla sua governante, Betty. Perché vive sola? Perché è divorziata, è una donna di mezza età, ha passato da poco i 50 anni, è divorziata dal marito George, che ha un avviatissimo studio di architettura nella Londra centrale, e una figlia, Kitty, ventenne, che però è assente perché studia all'Università di Oxford. E come succede appunto in Inghilterra, gli studenti escono di casa e si trasferiscono al college, dove non solo studiano, ma dove vivono, nel senso vero e proprio della parola. Diciamo che non c'è non si analizza tanto il rapporto diretto fra la madre e la figlia. Questo emerge soprattutto dai ricordi di questa donna, di questa madre. Perché? Perché noi la vediamo all'inizio vivere appunto in questo quartiere esclusivo con la governante, vivendo le sue giornate in modo forse inutile, quello che a lei sembra inutile. Non ha bisogno di lavorare, a lei stessa ha abbandonato il suo lavoro, una promettente carriera universitaria in ambito letterario, per dedicarsi al marito e alla figlia piccola Kitty. E il marito, abbiamo detto, scompare, la figlia va a Oxford, quindi lei vive le sue giornate di letture, di testi di narrativa, della letteratura, vive ascoltando musica lirica, incontrando le amiche di sempre, amiche delle superiori, amiche dell'università, anch'ella è una ex oxfordiana, e visitando mostre, visitando musei, andando a teatro e a fare shopping. E quindi l'esistenza, dicevo, le sembra inutile, le sembra insulsa, le sembra vuota, e cerca qualcosa. L'unica sua ragione di vita, in un certo senso, è la figlia. Che cosa succede però? Un giorno arriva la notizia da Oxford che la figlia, insieme ad alcuni amici, ha avuto un incidente stradale e si trova grave in ospedale. Quindi Caroline, appunto la protagonista, la madre, insieme al suo ex marito, partono e si precipitano dalla figlia a Oxford. La trovano in ospedale, parlano con i medici che illustrano un quadro clinico estremamente pesante, estremamente grave. E la notte stessa, appunto, dell'arrivo dei genitori, la ragazza muore. Quindi il seguito si può immaginare: uno stato di depressione, di solitudine per Caroline, che si ingigantiscono, che si approfondiscono. Caroline penetra in un vero e proprio baratro, in un baratro esistenziale, nel quale regna l'oscurità, nel quale regna la tenebra, nel quale regna il senso o il non senso esistenziale.
Ecco, io mi permetto di interrompere per aggiungere alcune tematiche che abbiamo toccato un po' in questa sorta di carrellata di presentazione. Mi sembra di capire che si parli quindi di temi come la perdita, come il dolore, però c'è un aspetto che mi interessa in modo particolare. Sembra quasi, dicevamo, che analizzando la vita della protagonista, che lei finisca quasi una specie di tunnel senza scampo, senza via di uscita. Può essere, e poi soprattutto, il libro ci darà qualche speranzella di uscire da questo tunnel o ci accompagnerà per tutto il suo racconto?
Allora, rispondo in due fasi. È vero, lei precipita in una sorta di tunnel, e io volevo far notare in un certo senso la contraddizione, il binomio ossimorico, come io lo chiamo, che emerge dal titolo, perché sole dà sempre l'idea di qualcosa di luminoso. Il sole è luce, il sole è calore, il sole è vita, e non può essere beffardo, non può prendersi gioco dell'uomo e della sua esistenza. E un'altra contraddizione, un altro binomio ossimorico, se vogliamo continuare con questo termine, emerge anche dalla copertina del libro, perché mentre il titolo parla del sole, la copertina mostra un'immagine notturna di Londra. Quindi c'è la contrapposizione fra il giorno e la notte, e queste contrapposizioni fanno parte in pratica del gioco esistenziale di ognuno di noi, perché ognuno passa attraverso la tenebra e la luce, attraverso il dolore legato ad una perdita affettiva, e il tentativo di rinascita, il tentativo di tornare a vedere la luce. E c'è una speranza, sì, c'è una speranza che si presenta poi a Caroline. Ci sono intanto intorno a lei delle persone che le vogliono bene, che l'aiutano. Il suo ex marito, per esempio, le sta molto vicino. le amiche delle quali io ho parlato all'inizio le sono molto vicine, soprattutto una di queste che è un medico, il suo stesso medico personale la segue costantemente, e poi soprattutto sarà l'arrivo, la comparsa di una bambina, Sofia, nel centro equestre rinomatissimo appartenente alla famiglia di Caroline, dove lei si reca in vacanza durante l'estate nella campagna inglese, e qui conoscerà Sofia, appunto questa ragazzina, questa bambina di 6 anni, molto sola, molto triste, figlia anch'ella di una donna separata, impegnatissima nel suo lavoro di notaio, e quindi una ragazza, una bambina in cerca di affetto, e lei e la bambina trova l'affetto in Caroline, e Caroline trova in questa bambina una fonte, diciamo così, di speranza, una possibilità di tornare a vivere non nell'oscurità, ma di tornare a vivere al sole, nella luminosità, nella luce e nel calore che il sole possono donare, che il giorno contrapposto alla notte può donare. Certo. Ovviamente non posso poi dire quale sarà la conclusione, però a grandi linee, ecco, noi viviamo questo passaggio, certo, questo percorso, questo viaggio, se vogliamo definirlo in questo modo. Possiamo... Io direi infatti che il libro è basato su questa specularità di opposti, specularità di ossimori, per tornare a questa parola che a me piace tanto, luce, tenebra, ombra, chiarore, tenebra, giorno, giorno, notte, disperazione, speranza, morte, vita. Non so se sono stata chiara,
certo.
O
sì. Io mi permetterei però di fare un'aggiunta anche così per curiosità oppure per spirito personale. Possiamo dire che appunto questo accennato incontro con la piccola Sofia può essere un po' lo stimolo, lo spunto per uscire dal momento più buio, che appunto, come dicevo prima, anche nel momento più doloroso della morte può arrivare qualcosa che fa un po' almeno rifiorire la vita.
Esattamente, proprio così. Direi che ha centrato l'obiettivo lei, signor Marinoni. È proprio così. Vedere in questa bimba appunto la possibilità di rinascere, di ricominciare a vivere, perché certo. Caroline aveva smesso di vivere dopo la morte della figlia, per esempio non si alzava più dal letto, restava a letto tutto il giorno, e lei, così amante del sole, così amante della luce, che sono dei doni preziosissimi in un paese come l'Inghilterra, lo sappiamo, a parte il fatto che lo sono per tutti, però in certi paesi lo sono in modo particolare. Quindi lei, amante, dicevo, di questo sole, chiede, quando è a letto, alla sua governante di oscurarle assolutamente la stanza e vivere quindi nel buio. Quindi il buio esteriore che riflette, si fa riflessione del buio interiore, intimo, di questa donna sofferente.
Certo, quasi un momento, diciamo così, di fine, di quasi di resa da parte di questa protagonista, che però a questo punto si avvia, si incammina verso una rinascita allora.
Sì, si impegna perché, ripeto, ci sono delle persone intorno a lei che le vogliono bene e la aiutano, e lei si affida a queste persone, si affida, ripeto, al suo ex marito, che le sta molto vicino e l'aiuta molto, queste amiche che sono amiche di una vita, la sua stessa governante, c'è questa rete appunto di relazioni sociali che le fanno bene e che alleviano la sua solitudine, il suo isolamento, il suo distacco completo dalla realtà.
Sinceramente è una storia molto interessante che quasi quasi già ci farebbe curiosare per vedere il finale, ma rimaniamo fedeli alla nostra promessa e non vogliamo sapere il finale, che ci leggeremo in tutta tranquillità quando avremo poi la possibilità di far leggere anche ai nostri amici radioascoltatori comunque il libro, che, ripeto, deve rimanere un'occasione per curiosare e per scoprire nei dettagli questa storia. Ma a proposito di storia, vorrei chiedere appunto a Elena Ungari, ma com'è nata questa idea, questa storia, come ha preso forma nel computer, nella penna, come si diceva una volta?
Sì, allora io direi che nasce da un ricordo di un libro che io avevo letto ai tempi universitari, in inglese, di un'autrice inglese che io ho molto amato e che amo tuttora, Anita Bruckner, la quale ha sempre al centro delle proprie opere personaggi femminili. Questo non vuol dire che lei scriva dei romanzi rosa, assolutamente, sono dei romanzi di una profondità invidiabile e di una capacità di andare in profondità in modo invidiabile. Quindi il ricordo di questo libro quindi mi ha dato lo stimolo, diciamo così, per affrontare una tematica che lei stessa affronta, cioè quella di una perdita affettiva. Certo. Ricordavo appunto un libro in cui si parlava di una madre che perde una figlia giovane. Ovviamente non ho potuto copiare il libro, il libro mi ha ispirato, mi ha dato il là per scrivere la mia storia, per scrivere il mio libro, per stimolare la mia mente, per aggiungere pensieri a pensieri, in modo tale da costruire una storia che potesse sembrare veritiera. Quindi in questo modo, affrontando il tema della perdita e di una perdita affettiva, ho voluto, diciamo così, far fronte e cimentarmi e provarmi con una tematica e una realtà che fa parte dell'esistenza umana, che fa parte dell'esistenza di ognuno di noi, perché ognuno di noi ha vissuto una perdita, voi genitori, un genitore che perde un figlio, dei bambini che perdono i nonni, quindi la perdita, il dolore fa parte dell'esistenza umana, però c'è appunto questa, così come fa parte dell'esperienza umana, la possibilità di una rinascita, la possibilità di sperare contro il disperare.
Certo. E quello che ci siamo detti prima mi ha, diciamo, suscitato un altro interesse. Abbiamo detto del momento più buio della protagonista, ma c'è un momento in cui in quest'opera la protagonista raggiunge la consapevolezza del suo momento difficile e quindi magari anche di doversi, tra virgolette, proprio in maniera letterale, rialzare?
Sì. Sì, c'è questa consapevolezza da parte della protagonista. Io direi che l'isolamento, appunto l'allontanamento dal marito, l'allontanamento dalla figlia, le hanno ulteriormente raffinato la mente in qualche modo, nella riflessione, nella meditazione, nella presa di coscienza del sé e del proprio io. Quindi c'è chiaro in lei la consapevolezza e forse più sbiadita, forse più nascosta, forse più recondita, è invece questo desiderio di rinascita, perché in apparenza lei non sembra non voler uscire da questo stato di dolore, perché il dolore, perché la tenebra, la rendono vicino alla figlia, cioè tornare a vivere sarebbe come per lei dimenticare la figlia, scordare la figlia, confinare la figlia lontano da sé, quindi vivere un'esistenza del tutto non superficiale, ma felice, senza incrinature, come può essere l'incrinatura legata alla perdita e al dolore.
Certo, poi visto che adesso si sta avvicinando anche la pausa per la musica, però vorrei fare un'ultima considerazione di questa nostra prima parte. Visto che stiamo parlando anche di contraddizioni, c'è questo aspetto, questo rapporto con il dolore, un rapporto che nell'uomo da sempre è stato molto particolare. Ricordo per esempio ancora gli antichi greci che dicevano che l'uomo riveste il suo dolore di grande amore, ragione per cui c'era questa quasi capacità, non dico di voler bene, di rimanere nel proprio dolore. In questo caso mi sembra che anche questa protagonista del suo beffardo in un certo senso venga a trovarsi nel suo dolore e lo riveste di questo suo amore.
Sì, esattamente. Io ho sentito un giornalista proprio pochi giorni fa dire in TV che una persona che ama è una persona che ha sofferto molto. Quindi una persona che prova un sentimento così profondo, così grande, così bello come quello dell'amore è una persona che ha vissuto un'altra situazione altrettanto profonda, altrettanto intensa come quello della sofferenza e del dolore.
Certo, e questa è una tematica davvero molto interessante che ci accompagnerà nella seconda parte di questa nostra puntata in compagnia di Elena Ungari, perché ora restituiamo la linea alla regia per la musica e poi torneremo in diretta subito dopo appunto con Elena Ungari e con le sue opere letterarie. Linea alla regia.
You've been on my mind. I grow fonder every day, lose myself in time, just thinking of your face. God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all. You never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let me be your one and only. Promise I'm worthy to hold in your arms. So come on.
E torniamo in diretta, dopo la musica tornano le parole e come avete potuto sentire, se ci avete accompagnato sin dalla prima parte di questa nostra puntata settimanale, davvero le parole sono state molte e importanti nell'incontro con Elena Ungari, che ci ha presentato il Sole Beffardo, la sua opera che stiamo analizzando in questa circostanza. Abbiamo parlato anche di dolore, di sofferenze e anche di rinascita. Io vorrei, ripeto, mantenendo il fatto che non vogliamo dare la conclusione finale, però il lettore, quando terminerà la lettura del suo libro, potrà avere perlomeno un po' di senso di ottimismo, fiducia, o sarà un po' una conclusione agrodolce?
No, direi che può guardare la realtà con gli occhiali, mi permetta quest'altra metafora, con gli occhiali o con le lenti dell'ottimismo e della positività. Questo sì.
Ecco, noi ci accontentiamo di questo, ma lo segnaliamo perché così ci aiuta anche questa lettura, perché come dicevamo prima, nella vita purtroppo e il rapporto tra questa madre e sua figlia, che purtroppo scompare così giovane, davvero sembrerebbe a primo sguardo un rapporto, un legame che non dà alcun spazio alla speranza.
Esattamente, esattamente, proprio così. Anche perché, diciamo, Caroline ha sofferto anche quando la figlia era in vita, perché la figlia, non dico fosse scontrosa, però un carattere particolare, un carattere non solare, una bravissima ragazza, molto studiosa, però forse, non dico distante dai genitori, però non calorosa, una ragazza molto indipendente, che una sua forma mentis già ben formata, scusate il gioco di parole, è una forma mentis già formata, già scandita da idee molto chiare, molto precise, e questo contrasta un po' con l'evanescenza, le volubilità dei giovani, di tanti giovani di oggi, che non sanno come vivere, non sanno come fare, vivono magari con superficialità, vivono... vedono tutto in rosa, oppure si affidano alle cose, solo alle cose positive. Invece questa ragazza è già un po' diversa, appunto.
Ma tra questa ragazza e i suoi genitori che rapporti ci sono nella sua purtroppo breve esistenza?
Ma i rapporti, diciamo, sono molto buoni, sono molto buoni. Kitty, appunto, è legata comunque ai genitori, nonostante questo ostacolo caratteriale. È legata ai genitori, la vediamo molto legata anche alla madre, anche se il padre è una figura per lei altrettanto importante, così come la figlia è importante per il padre,
certo,
oltre che per la madre, chiaramente.
Quindi abbiamo analizzato in maniera attenta questo Sole Beffardo e abbiamo già detto e anticipato prima un'altra considerazione. Noi abbiamo parlato anche già, appunto, con Elena Ungari per conoscere, scoprire la sua attività di scrittrice, e abbiamo già detto che per esempio con All'ombra dell'oleandro, Rosa, non è, innanzitutto sono due storie diverse, ma a livello personale, diciamo, di colei che ha scritto queste due opere, c'è un'identica partecipazione?
Sì e no, nel senso che io non credo che l'autore sia completamente estraneo ai suoi libri. Nella critica letteraria si parla del narratore interno, che costituisce quasi un alter ego dell'autore, dello scrittore vero e proprio. Però l'autore scrive il libro, quindi non può essere completamente assente dal suo libro. Non ricordo più la domanda che mi ha fatto.
Ecco, no, il senso è questo. Guardando queste due opere che stiamo un po' toccando in questa puntata, c'è una preferenza, oppure sono figli uguali, o un legame magari privilegiato con una delle due?
No, no, sono entrambi i miei figli.
Ecco, appunto, non c'è un figlio preferito?
No, no, non c'è un figlio preferito assolutamente. Ogni volta che scrivo un libro, e adesso sto scrivendo il terzo, mi affeziono, diciamo, ai personaggi che sto delineando, che sto disegnando, che sto definendo. Però una volta in cui l'opera è completata, sono tutti figli miei, certo, e io non posso fare una preferenza, come madre letteraria, certo, se vogliamo usare questo, certo, no, questo infatti, termine per potermi definire.
Questo è proprio il nostro, diciamo, parallelismo, e in questo senso, facendo un passo indietro, io avrei altre due curiosità da inserire in questo momento. Da una parte, a livello personale, com'è nata l'idea di dire sì, voglio cimentarmi e fare la scrittrice? C'è stato un momento che è venuta questa idea, perché magari molti amano scrivere, ma purtroppo per varie ragioni non riescono a farlo e poi soprattutto non riescono a trasformarlo in una realtà, in un'attività concreta. A livello personale, come è nato tutto questo? E c'è stato un momento che magari ha dato il là a questo percorso da scrittrice?
Direi di sì, io ho sempre amato scrivere, sin da quando ero bambina, sin da quando a scuola si facevano i pensierini, come allora si diceva. Mi è sempre piaciuto appunto confrontarmi con la pagina ed esternare i sentimenti che io non ho mai esternato oralmente con altri, ma che magari buttavo sulla pagina. Come tanti adolescenti ho tenuto un mio diario e questo mi ha ulteriormente rafforzato nell'amore per la scrittura. Già da piccola, già da giovane avevo accennato un libro che poi ho chiaramente abbandonato, e l'inizio vero e proprio con la scrittura, e quindi questo sottofondo c'è sempre stato, questa passione per la scrittura c'è sempre stato. La molla è scattata nel 2018, quando io per a cause personali ho dovuto abbandonare il lavoro che conducevo come docente universitaria a causa di una grave malattia, ho dovuto abbandonare il lavoro, e quindi non potendo più insegnare e non avendo più gli studenti, ho ripreso in mano questa antica passione e l'ho fatta diventare una sorta di attività.
Certo.
Poi in merito per esempio al primo libro, probabilmente l'avrò già detto nella nostra intervista precedente, quel libro All'ombra dell'oleandro rosa, ambientato in Sicilia, con protagonista ancora una ragazza inglese, una pittrice talentuosa che aveva perso ogni ispirazione artistica, era nato durante una vacanza che io ho trascorso a Taormina, e di fronte alla bellezza del luogo, di fronte ai sapori, di fronte ai profumi, di fronte ai colori della Sicilia, io avevo sentito forte la necessità di scrivere un libro proprio su questa realtà con questo tipo di protagonista. Certo. Per cui il momento concreto è stato quello, e poi la scrittura del primo libro mi ha dato poi nuovo carburante per affrontare il secondo, e adesso sto affrontando il terzo e ho già in mente un'idea per un futuro quarto libro.
Quindi diciamo a questo punto lo slancio, usando un'espressione non molto felice, comunque la benzina per fare nuova opera a questo punto è più che mai forte.
Sì, 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 direi di sì.
Ecco, questo è importante. E invece, facendo un passo indietro, visto che abbiamo parlato un po' un attimo dei primi passi di questa carriera da scrittrice, sappiamo benissimo che passare dal desiderio, dalla passione per lo scrivere, dal desiderio di diventare scrittrice alla realtà concreta di pubblicare libri, di, appunto come in questo caso di farli leggere, così il passo non è mai molto breve, bisogna anche secondo me bussare a molte porte, a raggiungere diversi obiettivi. A livello personale, questo suo percorso com'è stato?
È stato un percorso anche arduo, perché effettivamente bisogna incontrare tante persone, tante realtà per poter far conoscere i propri libri, per poter convincere le persone a leggere quei libri o quel libro in modo particolare.
Certo.
Per cui non è mai un percorso agevole, non è mai un percorso piano, però è un percorso che direi è stimolante, proprio perché c'è il desiderio di far conoscere una realtà, quella, la realtà del libro, che per me è sempre una realtà molto bella.
Certo.
E molto formativa.
Abbiamo anticipato qualche piccola traccia del possibile terzo libro che sta prendendo forma.
Sì.
Possiamo almeno anche in questo caso, solo dare un po' quello che potrà essere l'argomento, quello che potrà essere il filo conduttore?
Allora, il filo conduttore è il rapporto fra due sorelle, quindi ancora una volta protagoniste due donne, due ragazze, due giovani donne, diciamo, il loro rapporto, quindi si resta un po' nell'ambito familiare, abbiamo detto prima madre figlia con il sole beffardo, la storia di una figlia nel Leandro Rosa, e adesso due sorelle che si vogliono molto bene, ma fra le quali ovviamente ci sono anche dei contrasti, ci sono delle divergenze. Queste due ragazze, queste due giovani donne che hanno anch'esse, sono anch'esse inglesi, perché io amo queste ambientazioni e l'ambientazione Londra, che hanno due professioni particolarissime. La prima è una ballerina di danza classica ad alti livelli, la seconda è una critica d'arte, scrive libri di critica d'arte. Questo se nel libro sembra emergere, diciamo così, l'attività o la ricerca del successo dell'una in campo teatrale, l'altra in campo letterario o saggistico, in realtà il tema fondamentale è la riscoperta di questo rapporto e soprattutto la riscoperta delle origini. E qui vi sto in un certo senso anticipando il finale di questo mio terzo libro, con un ritorno alle origini familiari, quindi a quelle radici che restano più profonde nel cuore e nell'esperienza umana.
Certo, ma noi lo scopriremo appunto quando questo esatto. Terzo libro sarà completato, e magari lo scopriremo ancora insieme alla sua autrice. Siamo giunti alla seconda ed ultima pausa di questa nostra puntata, per cui la linea ora torna alla musica, dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Elena Ungari. Linea alla regia.
Thought sooner or later the lights up above will come down in circles and guide me to love. But I don't know what's right for me, I cannot see straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul, tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight, but with every step I keep questioning what is true. Fall on me with open arms. Fall on me from where you are. Fall on me with ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito. Sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Fall on me, ascoltami. Fall on me, abbracciami. Finché vorrai, finché vorrai, finché vorrai.
E torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva dell'incontro con Elena Ungari, che ci ha guidato alla conoscenza delle sue opere letterarie, e poi abbiamo conosciuto anche un po' il suo modo di scrivere, il suo pensiero verso questa importante attività. E ci avviciniamo alla conclusione, dicevo prima, e vorrei chiedere appunto alla nostra ospite, spingendo invece lo sguardo in avanti, allora c'è l'intenzione quella di continuare a far diventare sempre più importante questa sua passione?
Sì. Direi di sì, sta diventando sempre più importante, sempre più forte all'interno della mia vita, all'interno della mia esistenza.
E quindi questo è un aspetto che dovrà essere coltivato. Tra l'altro mi sembra che proprio questa intenzione possa anche essere molto importante per aiutare a superare gli eventuali problemi o ostacoli che uno può trovare sul suo cammino.
Sì. Direi proprio di sì, è così.
Perché tra l'altro diciamo, il cammino, sappiamo che ognuno di noi spera che possa essere più lineare possibile, ma qualche collinetta purtroppo strada facendo la possiamo sempre trovare.
Sì, sicuramente, sicuramente.
Ecco, aggiungo un'altra cosa, visto che abbiamo parlato molto anche di Londra così, invece con la realtà bresciana, e io aggiungerei anche, svelando un piccolo particolare, ma nerbiese in particolare, come sono i rapporti?
Ma direi che... vivo bene la mia realtà bresciana, forse quella manerbiese un po' meno, perché mi sembra un ambiente un po' limitante, un po' chiuso. Desidererei spazi un po' più grandi.
E spazi che
io
magari...
amo molto, e questo per usare un'altra metafora, io amo molto il mare, quando io vedo il mare mi commuovo sempre, quindi questa vastità, questa apertura, questo perdersi all'orizzonte, vorrei che fosse anche un po' il leitmotiv della mia vita.
Certo, spazi diciamo ampi e quasi quasi smisurati, che forse un po' la vita di provincia non sempre riesce a garantire.
Esatto, non sempre riesce a garantire, anche se il lato positivo, io lo sperimento qua a Manerbio, ci sono molte persone che io conosco, che mi conoscono, che hanno già avuto modo di conoscermi, perché io ho svolto come voi l'attività di giornalista, e quindi questo mi ha portato ad avere contatti con la realtà locale, con la realtà quotidiana, con la realtà di tutti i giorni, e scoprire questo e scoprire di poter contare sui rapporti umani è senz'altro molto bello, anche nella dimensione di paese o di piccola cittadina, quale può essere appunto Manerbio. Questo possiamo dire è il lato positivo della vita provinciale.
Certo, dicevo prima, ci avviciniamo alla conclusione di questa nostra puntata. Se qualcuno dei nostri ascoltatori fosse interessato a acquistare oppure a procurarsi il Sole Beffardo, cosa deve fare?
Allora, può seguirmi innanzitutto sulla mia pagina Facebook, e il libro è in vendita, a parte lo posso vendere io direttamente, però a Manerbio alla cartolibreria Tomasoni, a Brescia alla libreria Tarantola, e poi è acquistabile in internet. Ci sono i link per di collegamento ad Albatros, la casa editrice, ad Amazon e IBS Libri.
Ecco, quindi ci sono diverse possibilità che sicuramente non mancheremo di sfruttare e di far fruttare anche con i nostri amici radioascoltatori. Grazie per essere stata qui con noi.
Grazie per avermi ospitato ancora una volta.
E noi facciamo...
E per avermi dato questa possibilità, non tanto di far pubblicità al libro, quanto di parlare di tematiche che a me sono molto care.
Certo, noi tra l'altro prenotiamo fin d'ora non solo questo secondo libro, ma sicuramente anche un'ulteriore possibilità per scoprire insieme quello che sarà la terza opera. Grazie.
Vi invito davvero a farlo, a comprarlo, a acquistarlo e soprattutto a leggerlo.
Perfetto, ringraziamo dunque Elena Ungari per essere stata in nostra compagnia, un ringraziamento altrettanto sentito va a tutti coloro che ci hanno accompagnato nel corso di questa nostra puntata che ha voluto seguire una passione importante che può diventare da semplice passione a vero e proprio motore della propria esistenza. E questo è il caso che ci ha raccontato Elena Ungari, ma nelle prossime settimane avremo ancora sicuramente occasione di parlare di questi argomenti. Per il momento grazie per essere stati qui con noi e buon proseguimento di giornata.
Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha.